Ciao a tutti, io sono Venere Birbona e benvenuti in un nuovo episodio di Tittle Tales, il vostro angolo di lettura. Con questo clima e questa atmosfera natalizia, volevo leggere insieme a voi Lo Schiaccianoci, un racconto di Natale, forse uno dei più famosi e dei più riprodotti sul grande schermo. Capitolo 1. La vigilia di Natale. Il 24 dicembre, per tutto il giorno, ai figli del consigliere sanitario Stahlbaum non era assolutamente permesso di entrare in salotto, e tantomeno nella sala delle feste adiacente. In un angolo della stanzetta che dava sul retro stavano rannicchiati Fritz e Marie. Cominciavano ad avere paura perché era ormai calato il crepuscolo, e come d'abitudine in quel giorno dell'anno, nessuna luce veniva portata nella stanza. Bisbigliando furtivo, Fritz rivelò alla sorellina, Marie aveva appena compiuto 7 anni, di aver sentito già di prima mattina dei fruscii, dei rumori metallici e dei leggeri colpetti nelle stanze chiuse. Inoltre, aveva da poco attraversato di soppiatto il corridoio un uomo scuro, con una grande scatola sotto braccio. Ma lui sapeva bene che non era altri che il padrino Drosselmeier. Allora Marie batté le manine dalla gioia ed esclamò: «Ah, chissà cosa avrà costruito di bello per noi il padrino Drosselmeier!» Il consigliere della corte d'appello Drosselmeier non era certo un bell'uomo. Era basso e scarno, aveva il viso pieno di rughe, un grosso cerotto nero al posto dell'occhio destro e non aveva capelli, motivo per cui indossava una bella parrucca bianca, che era niente di meno che di vetro filato. Una vera opera artistica. Del resto il padrino stesso era un uomo molto originale e ingegnoso, che si intendeva di orologi e ne costruiva anche qualcuno. Perciò, quando uno dei begli orologi di casa Stahlbaum si ammalava e non poteva più cantare, arrivava il padrino Drosselmeier, si toglieva la parrucca di vetro, si sfilava la sua giacchetta gialla, indossava un grembiule blu e con degli strumenti appuntiti trafiggeva l'orologio in una maniera che addolorava molto la piccola Marie, ma che non causava danni all'orologio stesso, anzi. Questo tornava in vita e ricominciava subito a ronzare, a rintoccare e a cantare allegramente per la felicità di tutti quanti. Quando veniva, il padrino aveva sempre in tasca qualcosa di carino per i ragazzi. Ora un omino dall'aspetto buffo che ruotava gli occhi e faceva la riverenza, ora una scatoletta da cui saltava fuori un uccellino, ora qualcos'altro. Ma per Natale, allora fabbricava sempre una bella opera d'ingegno che gli costava molta fatica, motivo per cui una volta data in dono era custodita gelosamente dai genitori. «Chissà cosa avrà costruito di bello per noi il padrino Drosselmeier!» esclamò ora Marie. Secondo Fritz, questa volta non poteva che trattarsi di una fortezza in cui tanti bei soldatini di ogni genere marciavano su e giù e facevano le esercitazioni. Poi sarebbero arrivati altri soldati che volevano entrare nella fortezza, ma i soldati all'interno avrebbero sparato valorosamente con i cannoni e sarebbe stato un trambusto di scrosci e di colpi. «No, no», lo interruppe Marie. «Il padrino Drosselmeier mi ha raccontato di un bel giardino. Dentro c'è un grande lago in cui nuotano dei cigni stupendi con dei collari d'oro e che cantano bellissime canzoni. Poi attraverso il giardino arriva al lago una bambina che richiama i cigni e dà loro da mangiare marzapane dolce.» Fritz saltò su bruscamente e rispose: «I cigni non mangiano il marzapane e neanche il padrino Drosselmeier potrebbe costruire un giardino intero. A dire la verità ci resta ben poco dei suoi giochi, ci portano via subito tutto, per questo preferisco di gran lunga quelli che ci regalano mamma e papà, almeno possiamo tenerli e farne ciò che vogliamo.» I bambini ripresero a fantasticare su cosa avrebbero ricevuto questa volta. Marie disse che Mademoiselle Gertrude, la sua bambola grande, era molto cambiata. Era più imbranata che mai e cadeva per terra continuamente, e non se la cavava mai senza dei brutti segni sul viso. Per non parlare poi del vestitino, di vederglielo pulito si poteva anche scordarselo. A nulla erano servite le sue ramanzine. E poi la mamma aveva sorriso quando le aveva fatto capire com'era stata contenta del piccolo ombrellino parasole di Grete. Fritz invece affermò che alla sua scuderia mancava un buon sauro, così come alle sue truppe mancava completamente la cavalleria, e il papà questo lo sapeva bene. I bambini erano ben consapevoli che i genitori avevano comprato per loro tanti bei regali, che adesso stavano disponendo, ma erano certi anche che il caro Gesù Bambino li aveva illuminati guardandoli con i suoi occhietti santi e gentili, e che ogni dono natalizio, come sfiorato da una mano benedicente, li avrebbe oltremodo rallegrati. Questo ricordò ai bambini, che intanto continuavano a sussurrare dei regali che si aspettavano di ricevere, la loro sorella maggiore Louise, aggiungendo che comunque era il buon Gesù che per mano dei cari genitori donava sempre ai bambini quello che procurava loro vera gioia e piacere. E questo lui lo conosceva molto meglio dei bambini stessi, che perciò non avevano da desiderare tante cose, ma semplicemente da aspettare tranquilli e fiduciosi ciò che era riservato in dono per loro. La piccola Marie si fece pensierosa, mentre Fritz mormorò tra sé: «Però un Sauro e degli Ussari mi piacerebbero proprio». Si era fatto ormai buio pesto. Fritz e Marie, stretti l'uno all'altra, non osavano più dire una parola. Avevano l'impressione che delle ali leggere frusciassero tutto intorno a loro e che giungesse da molto lontano una splendida musica. Un bagliore chiaro passò sfiorando la parete e i bambini capirono che ora Gesù Bambino stava volando sopra delle nuvole splendenti diretto verso altri bambini fortunati. In quel momento si udì un suono argentino. Cling, cling, cling. Le porte si spalancarono e dalla sala grande si irradiò un tale luccichio che i bambini rimasero come impietriti sulla soglia, esclamando a gran voce «Oh oh!». Il papà e la mamma varcarono la soglia, presero per mano i bambini e dissero «Venite su, venite cari bambini, e guardate cosa vi ha portato in dono Gesù Bambino». Capitolo 2. I doni. Mi rivolgo direttamente a te, cortese lettore o ascoltatore, Fritz, Theodor, Ernst o comunque tu ti chiami, e ti prego di richiamare vivido alla mente il tuo ultimo tavolo dei doni natalizi, stracarico di bei regali colorati. Allora potrai ben immaginarti come i bambini se ne stavano rimasti lì, ammutoliti, con gli occhi che brillavano. Solo dopo qualche istante Maria esclamò con un profondo sospiro: «Oh che bello! Oh che bello!». E Fritz improvvisò alcuni salti in aria, che gli riuscirono proprio benissimo. E davvero i bambini dovevano essere stati per tutto l'anno particolarmente buoni e obbedienti, perché mai come quella volta avevano ricevuto tanti doni così splendidi. Il grande abete al centro della stanza era carico di mele d'oro ed argento, e da tutti i rami, come fiori e gemme, spuntavano confetti, caramelle colorate e ogni genere di altre leccornie. Ma la cosa senz'altro più bella di quell'albero delle meraviglie era che all'ombra delle sue fronde scintillavano come stelline centinaia di piccoli lumini, così che era l'albero stesso, rilucendo verso l'interno e verso l'esterno, che invitava amichevolmente i bambini a cogliere i suoi fiori e i suoi frutti. Intorno all'albero era tutto un magnifico scintillio di colori. Che belle cose che c'erano, se solo si riuscisse a descrivere. Marie scorse le bambole più graziose, ogni sorta di piccoli utensili fatti alla perfezione, e più bello di tutto, un vestitino di seta elegantemente ornato di nastri colorati stava appeso a un sostegno davanti agli occhi della bambina, in modo che questa potesse ammirarlo da tutti i lati. Ed è proprio ciò che fece, esclamando a più riprese: «Oh che bello! Oh che caro! Caro vestitino! Potrò davvero indossarlo!». Fritz, nel frattempo, aveva già provato il nuovo Sauro, che aveva trovato per davvero con le briglie legate al tavolo, galoppando e trottando 3 o 4 volte intorno al tavolo stesso. «Era proprio una bestia selvaggia», disse smontando di nuovo da cavallo, «ma non importava, lui l'avrebbe domato». Poi ispezionò il nuovo squadrone degli Ussari, che erano vestiti in pompa magna in rosso e oro, portavano armi d'argento e montavano certi cavalli di un bianco così smagliante da far quasi credere che anche quelli fossero d'argento puro. Ora i bambini, che si erano calmati un po', volevano andare dai libri illustrati che erano lì aperti, tanto che si potevano già vedere tutti i bei fiori e personaggi colorati, e anche i deliziosi bambini che giocavano, dipinti in maniera così fedele che pareva fossero vivi e parlassero davvero. Sì, adesso i bambini volevano proprio guardare quei meravigliosi libri, quando suonò di nuovo il campanello. Fritz e Marie sapevano che adesso il padrino Drosselmeier avrebbe presentato il suo regalo e corsero verso il tavolo accostato alla parete. Fu tolto alla svelta il paravento dietro il quale il tavolo era stato nascosto per tutto il tempo. E cosa videro i bambini? Su un verde tappeto erboso, adorno di fiori colorati, si ergeva un magnifico castello, con tante finestre a specchio e torri dorate. Si udì poi un carillon. Porte e finestre si aprirono e si videro passeggiare su e giù per le sale uomini e dame minuscoli ma tanto graziosi, con cappelli piumati e abiti a strascico. Nel salone centrale, che sembrava infuocato da quante lucine ardevano sui lampadari a corona d'argento, bambini in farsetti e giacchine corte danzavano al ritmo del carillon. Un signore con un mantello color smeraldo guardava a più riprese attraverso la finestra, faceva un cenno verso l'esterno e spariva di nuovo. Così, come lo stesso padrino Drosselmeier, ma poco più alto di un pollice di papà, di tanto in tanto stava sulla porta del castello per poi tornare dentro. Fritz, con i gomiti puntati sul tavolo, aveva osservato il bel castello e le personcine che danzavano e giocavano. E alla fine disse: «Padrino Drosselmeier, fammi entrare nel tuo castello!» E il consigliere gli spiegò che non era assolutamente possibile. E in effetti aveva ragione. Era sciocco da parte di Fritz voler entrare in un castello che neanche con le sue torri dorate arrivava alla sua altezza. Fritz dovette convenire con lui. Dopo un po' che i signori e le dame continuavano a passeggiare avanti e indietro alla stessa maniera, i bambini a danzare, l'uomo color smeraldo a guardare fuori dalla solita finestra e il padrino Drosselmeier a uscire dalla porta, Fritz esclamò spazientito: «Padrino Drosselmeier, adesso esci un po' dall'altra porta laggiù!» Il consigliere replicò: «Non è possibile, caro Fritz!» «E allora», continuò Fritz, «fai passeggiare insieme agli altri l'uomo verde, quello che guarda sempre fuori!» Il consigliere ribadì nuovamente: «Neanche questo è possibile!» Al che Fritz esclamò: «E allora che scendano i bambini, voglio vederli più da vicino!» Il padrino, scocciato, esclamò: «E no, non si può! Una volta che il meccanismo è fatto, deve rimanere così!» Strascicando, Fritz rispose: Non si può fare niente? Senti un po', padrino Drosselmeier, se quelle tue belle figurine nel castello non possono fare altro che sempre le stesse cose, allora non valgono molto e non mi interessano più. No, preferisco i miei ussari che fanno manovre avanti e indietro come voglio io e non stanno rinchiusi in una casa». E con questo si precipitò al tavolo dei regali di Natale e fece trottare avanti e indietro e ruotare e caricare e sparare a più non posso il suo scadrone sui cavalli argentati. Anche Marie piano piano era sgattaiolata via, perché il via vai e il danzare delle bamboline avevano presto stancato anche lei. Solo che, educata e buona com'era, non voleva darlo a vedere come suo fratello Fritz. Il consigliere Drosselmeier disse seccato ai genitori: «Una tale opera di ingegneria non è fatta per dei bambini sciocchi. Mi riporterò via il mio castello». Ma intervenne la mamma, che si fece mostrare la struttura interna e il meraviglioso ed elaborato ingranaggio che faceva muovere i piccoli personaggi. Così il consigliere smontò e poi rimontò tutto, pezzo per pezzo. Nel farlo gli era tornata l'allegria e regalò ai bambini ancora dei begli omini e delle donnine bruniti con il viso, le mani e le gambe color dell'oro. Venivano tutti da Torun ed emanavano un piacevole profumo di dolce pan pepato. Fritz e Marie ne furono molto contenti. Intanto, la sorella Louise aveva indossato il bel vestitino che le era stato regalato, come aveva voluto la mamma, ed era molto graziosa. Quando però fu ora che anche Marie indossasse il suo vestito, lei disse che avrebbe preferito ammirarlo ancora un po', così, e glielo si concesse di buon grado. Siamo giunti alla conclusione di questa prima parte dello Schiaccianoci. Ci sentiamo al prossimo episodio. Ancora grazie per ascoltarmi e per restare con me da ormai un anno e mezzo. Ciao!